Pace a tutti, sempre un piacere stare con voi. Se andiamo subito alla parola di Dio, prendete il libro degli Atti al capitolo 12. Leggeremo quasi tutto il capitolo. Allora, Atti 12. Dal primo versetto, ora intorno a quel tempo il re Erode mise mano a maltrattare alcuni della chiesa e fece morire per la spada Giacomo, fratello di Giovanni, e vedendo che questo era gradito ai giudei, continuò e fece arrestare anche Pietro. Ora erano i giorni degli azimi. Lo prese e lo mise in prigione, lo diede in guardia a quattro mute di soldati, di quattro ciascuna, perché dopo la Pasqua voleva farlo comparire dinanzi al popolo. Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere erano fatte dalla Chiesa a Dio per lui. Ora, quando Erode stava per farlo comparire, la notte prima, Pietro stava dormendo in mezzo a due soldati, legato con due catene, e le guardie davanti alla porta custodivano la prigione. Ed ecco, un angelo del Signore sopraggiunse, e una luce risplende nella cella, e l'angelo percosse il fianco a Pietro, lo svegliò dicendo, «Levati, presto!» E le catene gli caddero dalle mani. E l'angelo disse, vestiti e legati i sandali. E Pietro fece così. Poi gli disse, mettiti il mantello e seguimi. Ed egli uscito lo seguiva, non sapendo che fosse vero quello che avveniva per mezzo dell'angelo, ma pensando di avere una visione. Ora, come ebbero passata la prima e la seconda guardia, vennero alla porta di ferro, che mette in città, la quale si aprì loro da sé, ed essendo usciti si inoltrarono per una strada, e in quell'istante l'angelo si partì da lui. E Pietro, rientrato in sé, disse, ora conosco per certo che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutta l'aspettazione del popolo dei giudei. E considerando la cosa, venne alla casa di Maria, madre di Giovanni soprannominato Marco, dove molti fratelli stavano radunati e pregavano. E avendo Pietro picchiato all'uscio del vestibolo, una serva chiamata Rode venne ad ascoltare, e riconosciuta la voce di Pietro, per l'allegrezza non aprì la porta, ma corse dentro ad annunciare che Pietro stava davanti alla porta. E quelli le dissero, tu sei pazza. Ma ella affermava che era così. Ed essi dicevano, è il suo angelo. Ma Pietro continuava a picchiare, e come ebbero aperto lo videro e stupirono. Ma egli, fatto loro cenno con la mano, che tacessero, raccontò loro in quale modo il Signore lo aveva tirato fuori dalla prigione. Poi disse, fate sapere queste cose a Giacomo ed ai fratelli. Ed essendo uscito, se ne andò in un altro luogo. Ora, fattosi giorno, eccetera, eccetera. È un capitolo bellissimo di questo libro, il libro degli Atti. È un evento che accade in un periodo molto particolare. E credo proprio che non accada a caso, perché questo è il periodo in cui il Vangelo, dopo più di 10 anni, da quando il Signore è risorto, sta arrivando ai gentili. È iniziato questo processo che terminerà con, dovrà passare ancora circa un paio d'anni, con Atti 15, ma sono circa 10 anni che il Vangelo non viene annunciato a nessuno tranne che ai giudei, perché ancora gli ebrei sono convinti che il Messia è arrivato solo per loro. Ma ci vuole una esperienza che, questa pianta mi accarezza di continuo, ci vorranno due uomini, uno è l'Apostolo Pietro e l'altro è l'Apostolo Paolo, perché gli ebrei comprendano quello che è il meraviglioso piano di Dio. E il piano di Dio era la salvezza non solo degli ebrei, ma di tutta l'umanità. Però in questo periodo particolare, in cui il Signore ha incominciato a muovere le cose in maniera tale che il Vangelo arrivasse a tutta l'umanità, che avviene questa cosa. Pietro viene rinchiuso in prigione, è lui il protagonista di questa nuova fase nell'annuncio del Vangelo, e guarda caso viene chiuso in prigione. Allora, io oggi però non vi voglio parlare delle prigioni fisiche, ma di ben altre prigioni. E oggi vi voglio parlare delle prigioni spirituali. Oggi, grazie a Dio, nessun credente, penso che nessuno mi possa smentire, nessun credente nella nostra nazione, o quantomeno in Europa, va a finire in carcere per l'annuncio del Vangelo. Sbaglio? No, guardate che non è una cosa scontata, eh? Se voi conoscete la storia della Chiesa, conoscete quello che succede oggi in certi paesi, non è una cosa scontata, è una cosa per cui dovremmo ringraziare Dio tutte le mattine. È come il fratello prima pregava per coloro che non hanno l'acqua e noi abbiamo l'acqua e ci sembra una cosa scontata. No, stamane abbiamo aperto il rubinetto, usciva l'acqua, abbiamo fatto doccia, ne abbiamo consumata chissà quanta con una naturalezza. No, grazie Signore, grazie anche per l'acqua, grazie. E questa cosa ne dobbiamo tenere conto, la nostra libertà, il fatto di poter annunciare il Vangelo a chiunque in qualunque posto senza che nessuno ci metta in prigione. Qualche decennio fa questo non era possibile, pensate al periodo del fascismo, quanti fratelli sono andati a finire in prigione, nei campi di concentramento. Però veniamo a noi. Le prigioni spirituali. Se oggi è vero che nessun credente va a finire in prigione, è altrettanto vero che tanti credenti vanno a finire in un altro tipo di prigione. Allora, che cosa significa essere in prigione? Guarda, in prigione, oggi noi siamo abituati a vedere le prigioni dove c'è la televisione, non so se c'è anche l'aria condizionata, ma in qualche stato c'è anche l'aria condizionata, sembrano più che altro degli alberghi. Però guarda, ti può sembrare albergo quanto vuoi, ma qualunque prigione sia, c'è sempre un minimo comune denominatore. Vieni privato della tua libertà. Poi ci può essere la televisione, ci può essere l'aria condizionata, ci può essere quello che vuoi, ma tu non sei più libero di fare quello che vuoi. Questo è categorico, questo è, può stare tranquillo. La tua libertà cessa, tu non puoi fare più niente. Le prigioni spirituali, oltre che a quando tu vai a finire in prigione, oltre che a impedirti la tua libertà, il tuo movimento, la tua crescita, oltre che a impedirti nel fare quello che vorresti fare, c'è un'altra componente che è quella, credo, più, non dico peggio, ma insomma siamo sullo stesso livello, è la sofferenza. Io non credo che ci sia prigioniero che possa dire io sono felice di essere in prigione. Non esiste, qualunque tipo di, sia fisica che spirituale, quando sei in prigione tu soffri. La prigione è luogo di sofferenza terribile. Poi non tutte le prigioni sono uguali, ripeto. Quella di Pietro, avete visto che prigione è? Avete capito dove è andata a finire? È in una cella, incatenato, con due catene, attenzione, con due catene, ci sono davanti a lui due soldati, fuori dalla cella ce ne sono altri 16. Due sono lì e 16 sono fuori. È una prigione che come ultima porta c'è una porta di ferro invalicabile, che nessuno può aprire. Questa è una prigione seria, eh? E le prigioni spirituali dove a volte noi andiamo a finire sono tipo questa. Sei incatenato e stai attento, perché in un certo tipo di prigione c'è anche un altro tipo di presenza spirituale che io vedo in questi soldati, perché certe prigioni sono così profonde, sono così terribili, dove poi ci si attacca anche qualcun altro che fa in tutti i modi per tenerti lì. Che cos'è oggi? Che cosa può essere oggi questa prigione? Io credo che una delle prigioni più terribili, una delle prigioni a volte più frequenti, è la prigione dell'angoscia. Io ti posso parlare di questa prigione perché sono un uomo dal carattere, come si dice, ansioso. Sono uno che mi preoccupo più del normale e spesso sono andato a finire in questa prigione. E l'angoscia crea una sofferenza atroce. E solo chi è andato a finire in questa prigione può capire di che cosa sto parlando. Ma ti assicuro che quando vai a finire nella prigione dell'angoscia, mamma mia, che cosa terribile. Non sei più in grado di affrontare niente. Qualunque cosa, anche la più piccola, che in una condizione di normalità tu affronteresti senza nessun tipo di problema, diventa una cosa insormontabile. Ma quando tu sei in quella prigione, il problema è che non te ne rendi conto. Non te ne rendi conto che è una briciola, non ti rendi conto che è una situazione che si può risolvere in un attimo. E invece tutto incomincia ad apparire in un modo completamente distorto. Non so, vi è mai capitato di andare a finire in questa prigione? È terribile, è una prigione terribile. E l'angoscia, sai da cosa può scaturire? A volte dalla preoccupazione per la salute. Un medico ti dice che c'hai un problema di salute e tu cadi nell'angoscia, tu cadi nello scoraggiamento, tu sprofondi in quella prigione dove non vedi nessuna soluzione. La paura di perdere la persona cara. Se io dovessi pensare per qualche minuto di perdere mia moglie, vi assicuro che vado a finire in quella prigione a una velocità stratosferica. Ma c'è anche la prigione della paura. Oggi viviamo in un tempo in cui purtroppo siamo tutti impauriti. Però sai, una cosa è la paura di chi è nel mondo e una cosa è la paura del credente. Sono due cose completamente diverse. Perché chi è nel mondo è solo. E io ci credo che è impaurito. E io ci credo, capiamo questo tipo di paura. Però ahimè, anche a noi credenti succede di essere presi dalla paura, di andare a finire in questo tipo di prigione. Le statistiche dicono che il 20-30% dei credenti non è ritornato a celebrare il culto per paura di questo virus che si chiama Covid. Ci sono persone che per paura dei medici, per paura delle analisi, della diagnostica, non si vanno mai a controllare. Poi il giorno in cui stanno male e si vanno a controllare, non c'è più nulla da fare. Ma tu pensi sia stato un modo corretto di gestire la vita? Per paura di un medico tu non ti sei mai andato a fare un controllo? Per paura di un esame diagnostico tu non hai mai fatto la colonscopia? È come se io avessi qui uno specchio, eh? Sto parlando a voi, sto parlando a me. Guardate, a volte si va a finire veramente in delle situazioni che sono delle prigioni, né più né meno. Vogliamo parlare della prigione dei sensi di colpa? Quando tu ti ritieni o qualcuno ti vuol far credere che tu sei il responsabile di quella catastrofe e questo pensiero non ti lascia mai. Mamma mia, che cosa terribile. Ritenersi responsabili di cose che a volte bruttissime, ma di cui noi sì, siamo stati partecipi, ma non ci possiamo attribuire il 100% della responsabilità. O sbaglio? In quale situazione c'è un solo responsabile? In quale situazione? Ne conoscete qualcuna? È difficilissimo. Di solito le responsabilità sono diverse. È la prigione della mancanza di perdono? Non riuscire mai a superare una situazione. Non riuscire mai a venirne fuori. Perché tu sempre nella mente c'hai quella persona e quell'azione e quel torto che ti ha fatto. Mamma mia, anche questa è una prigione terribile. Anche questa è una prigione terribile. Ma sai una cosa che mi colpisce di questo racconto? È la reazione della Chiesa. Avete visto come reagisce la Chiesa? Come? È un po' pochino. Non prega, non sta semplicemente pregando. Intanto al versetto 5 dice: Pietro era custodito nella prigione, ma fervide preghiere erano fatte dalla Chiesa a Dio per lui. Anche. Cioè, specifica ogni... Perché uno logicamente dice, ma scusa, chi pregavano? No, aspetta un attimo. Non stanno confidando negli uomini, stanno pregando Dio per lui. Ma preghiere come? Fervide. Qualche altra traduzione dice che pregavano continuamente. Ma noi abbiamo un'idea di che cosa significa pregare continuamente? Abbiamo un'idea di che cosa significa pregare per un prigioniero? Se vai un po' più avanti, ti voglio far notare una cosa. Se vai al versetto 12, Pietro, considerando la cosa, venne alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli stavano radunati e pregavano. Sai che ora è? Ti è chiaro che ore sono? È di notte. Lo sai quanti giorni sono passati da quando Pietro è stato arrestato? Era la settimana prima di Pasqua, ok? Ora la Pasqua è passata, quindi è almeno 5-6 giorni? Questo è da 5-6 giorni che pregano giorno e notte perché c'è un fratello in prigione. Io, scusate, forse non sarà il vostro caso, ma mi capita di girare parecchio e sempre più spesso sento preghiere del tipo, questo per qualunque cosa, un cancro, una famiglia che si sfascia, il virus, per qualunque cosa, alla fine, ma sia fatta la tua volontà. E finisce. Ora guardate, io non sono in grado di spiegarvi sicuramente quella che è la mente di Dio, quello che è il cuore di Dio nella sua totalità, quello che succede a Dio. No, io queste cose non sono in grado, ve lo dico tranquillamente, non ho problemi nel dirlo. Io so quello che invece dice la Scrittura. E c'è una dimensione della preghiera che è completamente diversa forse dall'idea che noi abbiamo. E quando c'è un prigioniero, quando vedi un prigioniero, non c'è da porsi tante domande. Ma perché è andato a finire in prigione? Ma chissà chi ha combinato? Ma guarda come si è fatto scoraggiare? Ma guarda di qua, guarda... No, no! Perché in prigione ci puoi andare a finire anche tu. Stai attento. Stai attento. Che bella questa chiesa. Che bella. La chiesa di Gerusalemme, sapete, è una delle più belle chiese dell'antichità. Ma non perché c'erano gli apostoli, c'erano i profeti, c'era questo, c'era quell'altro. No! Ma perché è una chiesa che ogni qualvolta c'è un bisogno, è unita. Va nella stessa direzione. Ci sono i poveri, incominciano a vendere i loro beni per distribuirli ai poveri. C'è uno in prigione, si passano le notti in preghiera. Mamma mia, che bello. Sono giorni che pregano, giorno e notte. Sono giorni che sono in attesa della risposta di Dio. Ma che cosa ti fa passare le notti in preghiera per qualcun altro? Che cosa ti fa fare i digiuni per qualcun altro che magari non conosci bene, magari non è un tuo familiare, non sei te stesso? Che cos'è che ti spinge a fare questo? Che cos'è che spinge questa chiesa a passare giorni e notti in preghiera per Pietro? Ci deve essere qualcosa, scusate, o sbaglio? Che cos'è che invece davanti a un prigioniero io sono indifferente? Che cos'è che davanti a un prigioniero io me ne vengo con questa frase, con questo ritornello, e comunque sia fatta la tua volontà? Ma se c'è tuo figlio in fin di vita, se c'è tua moglie in fin di vita, se c'è tuo marito, tu preghi così? O stai steso dalla mattina alla sera davanti al Signore a invocare il suo aiuto? Anche questo mi viene da chiedermi. Io credo che innanzitutto c'è un amore profondo per Pietro. C'è un amore profondo per quest'uomo. E loro, avere Pietro in prigione significa, e siamo tutti in prigione. Uno di noi è in prigione, siamo tutti in prigione. Una famiglia si sfascia, si sta sfasciando la mia famiglia. Un fratello e una sorella sono in ospedale e sono io in ospedale. È questo, la immedesimazione, la compassione. È questo che ha questa Chiesa. Ha anche un'altra cosa importante: non sono disperati, non sono a piagnucolare, non sono a chissà fare che cosa, ma pregano. Non si sono allontanati da Dio, non si sentono abbandonati da Dio, non si sentono delusi da Dio, ma pregano. Altra cosa che mi colpisce, sapete che cos'è? Che parla di fratelli. Io ora non so da quanti secoli abbiamo smarrito questa cosa. Oggi, se noi andiamo a vedere i gruppi intercessione nelle nostre chiese, al 99% sono donne, sono sorelle. Ma noi siamo più avanti però, questo è un passo avanti. No, noi siamo andati indietro. Mi piace però sta cosa, i fratelli erano radunati. La preghiera non è una dimensione solo delle sorelle. Cari fratelli, non pensiamo che sono le sorelle dedicate alla preghiera, perché è una cosa che solo la preghiera è una delle cose più importanti che tu puoi fare. Presentare al Signore i bisogni di un prigioniero è la cosa più gradita a Dio. Non te lo dimenticare mai. Quando tu digiuni per una persona, quando tu digiuni per un altro che non è un tuo familiare, è una cosa che al Signore piace. Tu non puoi pregare e digiunare solo per te stesso. Tu non puoi passare il tuo tempo di preghiera solo per la tua famiglia. Perché ci sono prigionieri ben più gravi dei tuoi. E io chiedo al Signore che ci dia la grazia di vedere i prigionieri, perché sapete, un'altra cosa purtroppo dei prigionieri è che non si vedono. Non si vedono. Tu non sai chi è in prigione a Sollicciano, ma vi assicuro che tanti sono in prigione. Tanti sono in prigione. Com'è stato liberato Pietro? Ah, intanto lui dorme, cioè io. E il giorno dopo deve comparire davanti a Erode, cioè significa, cioè comparire davanti a Erode a quel tempo significa sei morto. Lui dorme. E a volte, purtroppo, quando sei in prigione non ti rendi nemmeno conto che sei in quella prigione. E lui sta dormendo. Allora Dio lo avrebbe potuto liberare facendo così. Aveva il potere di fare scomparire quella prigione e di trasportarlo in un altro luogo, facendo così, o sbaglio? E invece guarda come viene descritta tutta questa liberazione, passo dopo passo. Questo perché? Perché in questo tipo di prigione, io non dico tutte le prigioni, ma in questo tipo di prigione c'è un qualcosa che deve fare Dio, ma c'è un qualcosa che dobbiamo fare anche noi. Non fa tutto Dio, non possiamo fare tutto noi. Allora Pietro da solo non riuscirà mai a venire fuori da questa prigione. Dio non vuole fare tutto da sé. Allora la prima cosa che fa con Pietro che cos'è? Svegliati, svegliati, vieni fuori da questa prigione, io sono qui per portarti fuori da questa prigione. Ma grazie Signore, mamma, non so, ti è mai successo che sei in quella prigione e il Signore ti dice vieni fuori da questa prigione, vieni fuori, muoviti, alzati. Allora vestiti, allora alzati, vestiti, legati i calzari e seguimi. Poi mettiti anche il mantello. E hai visto Dio cosa fa? Allora, alzare si deve alzare lui, vestire si deve vestire, perché no, uno poteva dire scusa, fallo tu, no? Fallo tu, fa tutto tu. No, ma no, questa è una cosa importantissima invece. Questa è una cosa importantissima. Alzati. Vestiti, legati i calzari, mettiti il mantello e seguimi. All'istante cosa gli cadono? Ragazzi, è legato con doppie catene, queste Pietro non se le può levare, nessuno gliele può levare, si sciolgono. Ci sono 16 soldati a guardia, nessuno si rende conto di niente, sono come addormentati. C'è la porta della prigione e infine c'è questa porta di ferro che dalla prigione porta in città. Come si apre sta porta? Da sé. Nemmeno l'angelo l'ha aperta. Da sé, su. Da sé. È come oggi le video, no, le cellule, le fotocellule, c'era la fotocellula. E si apre. Ah, grazie Signore. Dio è qualcosa di straordinario e non ti dimenticare mai, qualunque sia la prigione dove tu sei andato a finire, solo Dio ti porterà fuori, ma Dio ti porta fuori. Questo non devi mai dimenticare, Dio ti porta fuori, tu fai la tua parte, tu abbi fiducia in Dio, tu continua a pregare, tu continua a confidare in Lui e Lui ti tirerà fuori. Ma non essere passivo, non essere morto, non essere, perché l'angelo poteva prendere addormentato e portare, no, svegliati e vieni fuori. Ma bellissimo, bellissimo. Sai, c'è un'altra cosa che mi colpisce. Pietro liberato va a casa dove sa che sono, lui lo sa, tu pensa, lui lo sa che lì ci sono dei fratelli che stanno pregando, c'era anche delle sorelle, attenzione, dice fratelli. No. Questo errore non lo possiamo fare. C'è la chiesa, diciamo, c'è la chiesa radunata. Lui bussa e non ci credono che è lui. Oh. E non ci credono. come mai? Mi sono chiesto, ma come mai non ci credo? No, tu sei pazza, no, è il suo angelo, se le stanno inventando di tutti i colori, eppure è lì da una settimana che pregano. E qui, sai, mi è venuto in mente quello che a volte è un problema che noi abbiamo. Perché spesso la nostra fede si basa esclusivamente sulle nostre esperienze. Noi siamo fatti così. Ma c'è a volte un problema ancora più grave. Noi dimentichiamo anche le nostre esperienze. O sbaglio? Noi abbiamo visto cose straordinarie da Dio, dalla mano di Dio nella nostra vita, e ce le siamo dimenticate. E tutte le volte che ci troviamo davanti a un problema, non riusciamo a capire, non riusciamo a vedere la soluzione. E ci siamo dimenticati che Dio ha risolto cose ben più grandi di quelle nella nostra vita. Secondo me loro, sapete cosa stanno facendo? È come quando noi ci troviamo davanti a un ammalato, Signore, guida la mano dei medici. Non dico che non sto dicendo che è una preghiera sbagliata, attenzione, però fatemi finire. C'è un matrimonio che sta andando allo sfacello, fa che trovi un buon avvocato. C'è un fratello che ha un certo problema, guida il pastore nel parlargli bene. Loro, secondo me, perché fino ad oggi, sapete loro che cosa hanno visto? Che quando hanno arrestato i fratelli, o li hanno ammazzati, o gli hanno fatto un processo e li hanno liberati. Ok? Il massimo che è successo fino ad ora, in questi processi, è che li hanno trovati innocenti e li liberano. Allora, Signore, fa che domani tocca i cuori dei giudici, fa che possa Pietro avere un buon avvocato e possa essere liberato. Certo, loro non si aspettano, invece durante la notte il Signore ha mandato il suo angelo e questo l'ha fatto uscire dalla prigione. Allora, davanti a una malattia, si guida, Signore, sradica dalle radici quella malattia. Davanti a un matrimonio in crisi, Signore, cambia il cuore di mio marito, cambia il cuore di mia moglie, abbatti i muri, distruggi tutto quello che è intervenuto e che disturba la nostra unione. Dio non è solo Dio che guida i medici, che guida gli avvocati, che guida i pastori, Dio è anche colui che risolve alla radice le nostre situazioni, le nostre problematiche. Non mettere tu il limite a Dio. Il fondamento della nostra fede non può essere solo ed esclusivamente la nostra esperienza, ma deve essere sempre la parola di Dio. E la parola di Dio ci insegna che Dio non ha alcun limite. Dio non ha alcun limite. Mamma mia. Dio va al di là anche di quello che noi chiediamo e domandiamo. E meno male, perché se Dio si dovesse limitare solo a quello che noi chiediamo, poveri noi. Grazie, Signore, per la tua parola. Amen. Grazie, perché è veramente qualcosa di straordinario. È lo stesso Dio in cui credeva la Chiesa di Gerusalemme, che ha liberato Pietro, è anche il nostro Dio. Benedetto è il tuo nome, Signore.